22 dicembre 2012. Quel rassicurante pensiero dell'apocalisse imminente. Perché gli annunci della fine del mondo si ripetono ciclicamente? Psicologi e neuroscienziati hanno studiato il fenomeno scoprendo gli elementi confortanti della convinzione che l'apocalisse è alle porte e che cosa ha in comune con le teorie del complotto di Daisy Hughes. Il 21 dicembre, secondo una cattiva interpretazione del calendario Maya, sarebbe arrivata la fine del mondo. Non è certo il primo annuncio di questo genere e sicuramente non sarà nemmeno l'ultimo. E la ragione è perché, in fondo, nell'idea dell'apocalisse c'è qualcosa di affascinante, almeno per alcuni di noi. Il lato appagante delle profezie. Samuel Lissek, neuroscienziato dell'Università del Minnesota, che studia da anni il meccanismo cerebrale della paura, ritiene che fondamentalmente il concetto di apocalisse evochi una reazione innata e atavica nella maggior parte di noi mammiferi. La prima risposta a qualunque accenno di pericolo è la paura, è scritto nell'architettura stessa del nostro cervello, spiega. Nel corso dell'evoluzione sopravvivono gli organismi che affrontano la realtà seguendo il principio della prudenza. Questo meccanismo ha avuto conseguenze sia per il corpo sia per il cervello, dove l'amigdala può attivare una risposta di paura prima che le aree corticali superiori abbiano la possibilità di valutare la situazione e reagire in modo più razionale. Ma perché questa risposta di paura dovrebbe risultare gradevole? Lissek sospetta che per coloro che credono all'apocalisse imminente l'idea abbia un valore di conferma. Chi ha una storia di esperienze traumatiche, per esempio, può diventare fatalista. Per queste persone, trovare altri fatalisti che la pensano allo stesso modo è rassicurante. Anche attribuire le proprie disgrazie a qualche genere di ordine cosmico superiore, contemplato per esempio in un'antica profezia maya, può essere di conforto. Questo tipo di mitologia, infatti, elimina qualunque senso di responsabilità individuale. Conoscere la data precisa della fine ha un fascino ancora maggiore. Credere nell'apocalisse rende prevedibile ciò che minaccia la nostra vita, la paura che nasce dalla nostra mortalità, continua Lissek. In uno studio che ha condotto in collaborazione con Christian Grillo, neuroscienziato del National Institute of Mental Health, e altri colleghi, ha scoperto che la possibilità di sapere in anticipo che si subirà un'esperienza spiacevole o dolorosa, per esempio una scossa elettrica, induce a rilassarsi. L'ansia prodotta dall'incertezza svanisce. Naturalmente, sapere quando arriverà la fine non è affascinante allo stesso modo per tutti, ma per molti diventa paradossalmente una ragione per smettere di preoccuparsi. Inoltre, significa anche che ci si può concentrare sulla preparazione. I cosiddetti prepper, quelli che si preparano al giorno del giudizio costruendo bunker e accumulando viveri, dice Lissek, sono impegnati in comportamenti orientati all'obiettivo, noti per essere una terapia efficace nei momenti di difficoltà. Apocalittici e complottisti. Oltre agli aspetti universali che riguardano la paura e la nostra risposta di sopravvivenza a rendere più disponibili a credere che la fine del mondo sia vicina, vi sono alcuni tratti di personalità. La psicologa sociale Karen Douglas dell'Università del Kent studia le persone che vedono cospirazioni ovunque e ha scoperto che in alcuni casi condividono alcune caratteristiche con chi crede nell'apocalisse imminente. Benché si tratti di due fenomeni essenzialmente differenti, sottolinea Douglas, alcune convinzioni apocalittiche sono anche al centro nocciolo delle teorie complottiste. Per esempio, si sente spesso dire che i governi sanno tutto su una determinata catastrofe in arrivo e nascondo intenzionalmente le informazioni per prevenire il panico. Un tratto in comune dei due tipi persone è una sensazione di impotenza, spesso associata alla diffidenza nei confronti dell'autorità, spiega Douglas. Tra i teorici della cospirazione, questo senso di diffidenza e impotenza rende le loro paranoie ancora più reali. Queste persone si sentono depositarie di una conoscenza che altri non hanno. Sugli individui che inventano e diffondono queste teorie esiste un numero di studi relativamente limitato. Douglas sottolinea che le ricerche sulla psicologia della persuasione hanno dimostrato che coloro che credono di più sono anche i più motivati a diffondere le loro teorie. E nell'era di Internet questo è ben più semplice che in passato. Lezioni di distopia. Steven Klotzman, psichiatra infantile presso la Harvard Medical School e scrittore, il suo primo libro racconta un'apocalisse popolata di zombie, ritiene che ad affascinare di più le persone sia il paesaggio post-apocalittico. Nella pratica clinica ne discuto con i bambini e loro la trovano una cosa positiva. Dicono la vita sarebbe più semplice, potrei sparare agli zombie e non dovrei andare a scuola, spiega. Sia nella letteratura sia nel colloquio con i pazienti, Sklodzman ha notato che le persone frequentemente considerano in modo romantico la fine dei tempi. Immaginano di poter sopravvivere, prosperare e ritornare alla natura. Poco tempo fa, Sklodzman ha avuto un'esperienza che riecheggia sinistramente la trasmissione radiofonica di Orson Welles La guerra dei mondi del 1938. Stava discutendo del suo libro in un programma radiofonico, ma lo show ha dovuto essere interrotto perché gli ascoltatori scambiavano il racconto per fatti veri. Sklodzman ritiene che la propensione al panico non sia costante nella storia, ma rifletta il particolare periodo storico. Nel mondo complicato di oggi, in cui si è minacciati dal terrorismo, dal fiscal cliff, il cosiddetto baratro fiscale statunitense, che consiste in una drastica riduzione del PIL frutto della combinazione tra il taglio delle spese e l'aumento delle tasse, e dal cambiamento climatico, le persone sono più inclini al panico. Tutta questa incertezza e tutta questa paura si combinano e si rafforzano. Le persone pensano che dopo il disastro forse la vita potrebbe essere migliore, spiega Sklodzman. Certamente, la maggior parte dei sogni post-apocalittici è solo una fantasia che non tiene conto delle difficoltà della vita dei pionieri o della mancanza di infrastrutture. Per lo meno, conclude Sklodzman, le storie dell'apocalisse, in particolare quelli che coinvolgono gli zombie, idealmente dovrebbero insegnarci qualcosa sul mondo che vorremmo evitare e su come prendere fin da ora i provvedimenti necessari. 21 dicembre 2012. Controllare il trasferimento di calore con il campo magnetico. Una ricerca condotta al NEST di Pisa ha dimostrato la possibilità di modulare il flusso di calore in un dispositivo microscopico superconduttore. Il risultato sperimentale ha confermato una previsione teorica di quasi 50 anni fa e ha aperto la strada a dispositivi in cui l'informazione è scambiata con trasferimenti di calore invece che con segnali elettrici. La conducibilità termica di un materiale può essere cambiata con l'applicazione di un campo magnetico. Il fenomeno, previsto 50 anni fa, è stato ora verificato sperimentalmente da Francesco Giazzotto e Maria José Martínez Pérez del laboratorio NEST di Pisa, che firmano in proposito un articolo sulla rivista Nature. Nel 1962, quando era ancora laureando, il fisico gallese Brian Joseph Son scoprì l'effetto che ora porta il suo nome e che gli valse il Nobel per la fisica nel 1973, mentre studiava possibili fenomeni connessi a due metalli superconduttori posti molto vicini, ma non a contatto. In questi materiali la corrente fluisce senza incontrare resistenza ed è costituita da elettroni tra loro accoppiati in virtù di un fenomeno quantistico frutto dell'interazione tra gli elettroni stessi e i fononi, ovvero gli stati collettivi di eccitazione degli ioni che costituiscono il reticolo cristallino metallico. Il fenomeno può essere compreso in termini intuitivi nell'ambito della fisica classica tenendo conto che in un metallo un elettrone si comporta normalmente come una particella libera, viene respinto dagli altri elettroni e attratto dagli ioni positivi che costituiscono il reticolo cristallino del metallo. Al passaggio degli elettroni, il reticolo viene lievemente distorto, con un aumento di densità di carica positiva lungo il tragitto che può attrarre altri elettroni. Questa struttura dinamica è sufficiente a forzare gli elettroni a mettersi a coppie, denominate coppie di Cooper, che non interagendo con l'agitazione termica degli ioni del metallo procede virtualmente senza incontrare resistenza. Joseph Bison scoprì che le coppie di Cooper che costituiscono la corrente superconduttrice o supercorrente è in grado di attraversare la distanza che separa i due materiali senza dover applicare una tensione elettrica, anche se i due superconduttori sono separati da un materiale isolante. Un fenomeno importante è che l'intensità della supercorrente dipende dal fatto che i due estremi della separazione siano o meno in fase, una proprietà associata alla funzione d'onda quantistica che descrive il comportamento delle coppie di Cooper nel materiale. Tutte queste proprietà elettriche sono connesse a quelle termiche perché gli elettroni possono trasportare parte del calore lungo il materiale. Quindi la conducibilità termica è proporzionale a quella elettrica, come stabilito dalla legge di Wiedemann. Questo sistema appena descritto, che costituisce la cosiddetta giunzione Joseph-Bison, consente di realizzare un altro dispositivo di grande importanza pratica, perché permette misurazioni del campo magnetico estremamente precise. Lo SQUID, acronimo di Superconducting Quantum Interference Device. Nello SQUID due superconduttori formano un chiuso interrotto in due punti da un tratto di materiale isolante. In quest'ultimo studio, Giazzotto e Martinez Perez hanno concentrato la loro attenzione su uno SQUID lungo diversi micrometri. Prima ne hanno riscaldato un estremo e raffreddato l'altro, poi hanno misurato la temperatura di un elettrodo a esso collegato per verificare come avveniva il trasferimento di calore al variare del flusso di campo magnetico nel. Le misurazioni hanno verificato che le variazioni di flusso di campo magnetico consentivano di modulare il trasferimento di calore attraverso il dispositivo, in pieno accordo con le previsioni teoriche fatte nel 1965 da Kazumi Maki e Alan Griffin. Questo interferometro termico di Joseph-Bison, come è stato battezzato il dispositivo, ha prodotto oscillazioni di temperatura dipendenti da flusso magnetico fino a 21 mK di ampiezza. L'aspetto più intrigante della faccenda è una parziale inversione del normale verso del flusso di calore, che fluisce dal materiale più freddo a quello più caldo, con un'apparente violazione del secondo principio della termodinamica. In realtà, è solo il calore trasmesso dagli elettroni che può anche essere invertito, mentre complessivamente il flusso netto rimane sempre dalla regione più calda a quella più fredda. Ma quale potrebbe essere l'applicazione pratica della capacità di controllare il flusso di calore con il campo magnetico? È difficile fare previsioni, ma gli autori già pensano alla realizzazione di dispositivi caloritronici in cui l'informazione viene scambiata con trasferimenti di calore invece che con segnali elettrici. 20 dicembre 2012. Dal Higgs all'uomo di Denisova, ecco la scienza migliore dell'anno. Gli ultimi 12 mesi sono stati estremamente ricchi di risultati scientifici. Per la rivista Science il più rilevante è chiaramente la scoperta del bosone di Higgs presso l'HC di Ginevra. Ma anche nel campo della biologia e della genetica sono stati compiuti progressi fondamentali, dalle cellule staminali in grado di generare ovociti alle nuove metodiche per studiare la struttura delle proteine. Senza dimenticare la tecnologia, con il sistema di atterraggio su Marte della sonda Curiosity e il primo braccio prostetico controllato col pensiero. La fine dell'anno è tempo di bilanci e il mondo della scienza non fa eccezione. Mentre Nature ha scelto di sottolineare gli eventi più importanti dal punto di vista delle politiche della ricerca e del rapporto tra scienza e società, la rivista Science, pubblicata dall'American Association for the Advancement of Science, ha stilato, come ormai tradizione, una top 10 dei risultati più rilevanti degli ultimi 12 mesi. Al primo posto ovviamente c'è la scoperta del bosone di Higgs, l'elusiva particella di Dio, prevista per via teorica circa 40 anni fa e ora scovata dai ricercatori del CERN grazie al Large Hadron Collider, LHC, il più potente acceleratore di particelle mai costruito finora. L'annuncio è stato dato il 4 luglio scorso in un seminario tenuto da Fabiola Gianotti e Joe Incandela, che hanno illustrato nei minimi particolari i segnali che nei rispettivi esperimenti, denominati ATLAS e CMS, si candidano a rappresentare i decadimenti del bosone di Higgs. Dal punto di vista teorico, questa particella può essere pensata come una minuscola increspatura che percorre il campo di Higgs, un ubiquitario mare che riempie tutto lo spazio e che fornisce una certa resistenza a tutte le particelle che si trovano ad attraversarlo. In questo senso, il campo di Higgs fornisce una spiegazione del perché le particelle sono dotte di massa. La scoperta del Higgs fornisce anche una sostanziale conferma del modello standard della fisica delle particelle, anche se alcune sue caratteristiche non sono esattamente quelle attese. E LHC probabilmente non ha finito di stupire. Le prossime sessioni previste a energie ancora superiori potranno aprire scenari ora solo difficilmente immaginabili. Ma il panorama della scienza è stato molto ricco di risultati anche in altri campi. Ecco le altre 9 ricerche più importanti del 2012 secondo Science. 2. Il genoma denisovano. L'uomo di Denisova è vissuto in Siberia tra 74.000 e 82.000 anni fa. Grazie a un'innovativa metodica di analisi, quest'anno è stata ricavata la sua completa sequenza genomica a partire dai resti di un frammento di una falange. Il risultato ha permesso di stabilire che si trattava di una specie umana arcaica con caratteristiche simili all'uomo di Neanderthal. 3. Da cellule staminali a ovociti. Grazie a una sperimentazione sui topi, un gruppo di ricercatori giapponesi coordinati da Mitinori Saito è riuscito a ottenere ovociti pienamente funzionali a partire da cellule staminali embrionali. Una volta fecondate in vitro e reimpiantate hanno dato vita a prole fertile. Il risultato è ritenuto di fondamentale importanza per lo studio ed eventualmente per il trattamento di alcune forme di infertilità. 4. Il sistema di atterraggio di Curiosity. Le missioni di esplorazioni di Marte non sono più una novità. L'atterraggio della sonda Curiosity nell'agosto di quest'anno è merito però di un capolavoro di ingegneria. Poiché il rover era troppo pesante per raggiungere la superficie con i metodi di tradizionali, gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della NASA di Pasadena, in California, hanno creato una chimera mettendo insieme il principio dell'elicottero e quello della gru realizzando la Sky Crane, che ha posato delicatamente Curiosity sul suolo marziano. 5. Un laser a raggi X per capire la struttura delle proteine. dove non arrivano le tradizionali sorgenti di raggi X di sincrotrone, può ben arrivare un laser a raggi X. Questa tecnica, che consente di ottenere radiazione miliardi di volte più intensa, ha permesso di determinare la struttura di un enzima cruciale per la trasmissione della malattia del sonno da parte del parassita africano Trypanosoma brucei. 6. L'ingegneria genetica di precisione. Distruggere o alterare specifici geni tagliando la sequenza del DNA in siti specifici. È questo che consente di fare la proteina TALEN, acronimo per Transcription Activator Effector Nucleases, utilizzata da diversi gruppi di ricercatori per alterare o silenziare determinati geni e studiarne le conseguenze. Alcuni hanno utilizzato organismi semplici come il pesce zebra, Danio regio, o i girini di Xenopus. Altri hanno ottenuto un maialino che fa da modello per le patologie cardiache umane. 7. I filmioni di Majorana, previsti dal grande fisico siciliano negli anni. I filmioni di Majorana sono stati cercati per più di 70 anni. Nel 2012, finalmente, un gruppo di fisici olandesi ha potuto dimostrare che esistono effettivamente, ma in una forma bizzarra, le quasiparticelle. Si tratta di gruppi di elettroni interagenti che si comportano come singole particelle. Oltre a essere uno straordinario punto di arrivo per la fisica fondamentale, la scoperta dei fermioni di Majorana sono anche uno cruciale punto di partenza per la realizzazione di qubit o bit quantistici. Questi rappresentano in linea di principio i mattoni elementari che dovrebbero permettere in futuro la realizzazione di computer quantistici con prestazioni inimmaginabili per i computer attuali. 8. Il progetto ENCODE. Le indicazioni in questo senso erano già numerose, ma il progetto Encyclopedia of DNA Elements, o più brevemente ENCODE, ha sancito definitivamente come superata la concezione del genoma come suddiviso tra geni codificanti, che rendono conto del 2% dei geni totali da una parte e DNA spazzatura dall'altra. Il progetto, basato sullo Human Genome Project, è costato qualcosa come 288 milioni di dollari, ha permesso di dimostrare che ben l'80% del genoma è biochimicamente attivo. Non esiste infatti solo la codifica di proteine, ma anche la regolazione dell'attivazione e del silenziamento di questi stessi geni codificanti, che impegna numerosi altri tratti del DNA. È questa solo l'alba dell'epigenetica, che nei prossimi anni consentirà di svelare molti lati oscuri del funzionamento del nostro codice genetico. 9. Le interfacce uomo-macchina, gli arti bionici, il cui movimento può essere comandato direttamente dal cervello, sono rappresentati in numerosi racconti e film di fantascienza. Il 2012 sarà probabilmente ricordato come l'anno in cui il sogno ha iniziato a tramutarsi in realtà, grazie a una sperimentazione di protesi neurale condotta dai ricercatori dell'Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University, in cui è stata dimostrata la possibilità da parte di pazienti paralizzati di muovere un braccio meccanico con il solo pensiero e di compiere movimenti complessi nello spazio tridimensionale. Come sempre accade per le innovazioni più avanzate, i costi sono ancora esorbitanti, ma le ricerche dei prossimi anni renderanno le protesi neurali sempre più diffuse e convenienti economicamente. 10. L'angolo di mescolamento del neutrino. Mancava un solo parametro per descrivere il modo in cui i neutrini oscillano, passando da un sapore all'altro. L'angolo di mescolamento del neutrino lo hanno trovato i ricercatori cinesi del Dalby Reactor Neutrino Experiment, che hanno stabilito inoltre che neutrino e antineutrino possono comportarsi in maniera differente. A questo riguardo, se è probabile che la scoperta di nuove particelle oltre al bosone di Higgs è ancora di là da venire, i fisici avranno di che lavorare ancora per capire qualcosa di più sui misteriosi neutrini. Nel volgere di qualche anno, la scoperta di Watson e Crick cambiò tutto. A quel punto il problema diventò rendere conto della sintesi di tutti i 20 aminoacidi con soli 4 basi adenina, timina, citosina e guanina e trovare il macchinario biochimico in grado di leggere e tradurre l'informazione genetica. Ma per capirlo occorre l'intervento della fisica. Anzi, sintetizza Brenner, la biologia può essere concepita essenzialmente come la somma di una fisica delle energie molto basse con le leggi della computazione. Se la fisica è stata tradizionalmente denominata filosofia naturale, conclude l'autore, allora la biologia può essere ribattezzata in generale.